Bentornati a Do per la rubrica When Art Listens to Music. Oggi siamo sulla nostra navicella psicotronica e stiamo un po' sospesi nell'eternità di Roma, che ci accoglie portandoci nella sfera domestica di una pittrice pura. Lei ha fatto del tempo un baluardo che ci restituisce una visione fantasmagorica, ma anche nostalgica, erotica, iconica della figura femminile. Diamo il benvenuto a Romina Bassu. Ciao Romina, come va?
Tutto bene, tutto bene. Qui a Roma.
Che stai facendo?
Ero alle prese con un quadro e devo ammettere che la mia quarantena ancora non è finita, perché mi sono chiusa in studio a dipingere.
Quindi stai prolungando la fase 1 praticamente.
Esatto, esatto.
Ho capito. E quindi, vabbè, sì, io ti immagino sempre nella tua dimensione del tuo studio a dipingere tra colori, pennelli, e quindi questa fase 1 diciamo che è un po' prolungato.
Sì, decisamente sì. ho preso per la maggiore la mia parte più ipocondriaca e ho dedicato a tutti quelli che sono usciti dalla porta per la fase 2 con questo pezzo.
E questo pezzo, che è in realtà una colonna sonora di un film che è Being There, con Peter Sellers, che è questo personaggio che, come giustamente avevi fatto notare tu, è una sorta di Forrest Gump ante litteram.
Sì, è un giardiniere analfabeta, fondamentalmente.
Esatto, e che non è mai uscito, insomma, di casa.
Ai suoi 50 e rotti anni, insomma, quindi è completamente inesperto nella vita e non era mai uscito dalla casa.
E quindi praticamente lui è come se fosse, se avesse vissuto una fase 1 per tutta la vita fino a
un lockdown,
fino a quel momento, in questa epica scena in cui lui esce di casa e va nel mondo, incontra il mondo.
Esterno è stata, nel corso di tutti quegli anni di reclusione per il protagonista, la televisione, che è stata un po' come noi ascoltare telegiornali e tutti i media che ci informavano su quello che dovevamo fare giorno dopo giorno, quindi c'è anche questa cosa. L'unico momento di continuità con l'esterno erano per l'appunto i media.
Sì, e il pezzo è un pezzo, è un brano di? Di Deodato, no? Sì, esatto. Che ha questa particolarità di avere al suo interno una colonna sonora di un famoso film, insomma, che è Odissea nello spazio, sdrammatizzata dal funky.
Sì, tutti gli arrangiamenti funky di Deodato, che rendono un pochino più spassosa questa sinfonia che è Zarathustra di Strauss.
Quindi rompiamo il ghiaccio con questo pezzo. Thank you. ghiaccio, ho fatto questo omaggio, cioè hai fatto questo omaggio alla fase 2, esatto, e a noi di Do, che siamo molto contenti di averti come ospite e ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Allora, invece adesso entriamo nel vivo, perché tu hai scelto delle figure come era giusto, nel senso, come mi aspettavo, appunto delle donne forti da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista abbastanza fragili, come abbiamo detto, iconiche, a volte che esprimono una sorta di erotismo, e anche in momenti in cui l'erotismo, detto in un certo modo, era abbastanza censurato, insomma, e quindi alcune canzoni sicuramente non era facile. Noi stiamo ridendo per un motivo che capirete. Non era facile, diciamo, portarle in scena, sicuramente, e avevano un valore, diciamo, sociale.
Assolutamente.
Mettiamo una canzone di Maria Sole, che è anche un'attrice oltre che una cantautrice, quindi un artista in qualche modo abbastanza poliedrica, è anche sorella di Marisa Solinas, e moglie di Armando Stula, che era anche un pittore, tra l'altro.
Esatto.
Ma presentaci tu un attimo questo pezzo, perché hai scelto questo brano che...
Subito, quando ho conosciuto molto tardi Maria Sole, ovviamente appena si leggono i titoli, che ne cito qualcuno così perché sono abbastanza spassosi, ho visto la Madonna che ballava il rock and roll, sono seduta sul water closet per un potere, sono a fare pipì, il membro felino, insomma, tra religione e sesso c'è questo alternarsi abbastanza ironico e continuamente anche provocatorio, che la rende assolutamente unica nella scena musicale di quegli anni, che erano gli anni 60 e 70, che è il momento in cui la raggiunge il suo successo, anche se rimane reclusa, diciamo, a un ascolto di nicchia, dove c'erano fondamentalmente solo ambienti di contestazione o di femminismo spinto, dove era l'unico luogo dove era possibile cantare con una certa libertà, fondamentalmente. E nulla, se vuoi partiamo.
Beh, insomma, quindi è anche questo titolo. Adesso sembra stiamo un po' giocando con Romina, perché ci stavamo giocando a rimpiattino per capire chi doveva dire il titolo, che ho il sesso pronto pronto e il seno gonfio gonfio.
Ho il sesso pronto, pronto, il seno gonfio, gonfio, a dire na chiunque sia ingiustizia e molpa, al seno gonfio, gonfio, al sesso pronto, pronto. Ho il seno gonfio, gonfio, la natura aperta, a dire sia il permesso di tanto bene come bene sia l'onore, al seno gonfio, gonfio, al sesso pronto, pronto. Posto tutto, provate, riprovate, io sarò gusto, gusto di tanto piacere come quale il vanto. Il seno gonfio, gonfio, il sesso pronto, pronto per fare fine al mondo di tanto strupo, e come lo strupo è la mortificazione di un mondo immondo, immondo per la sua scelta immonda. Sesso pronto, pronto, pronto. Il seno gonfio, gonfio, gonfio. Il sesso è chiuso, chiuso, chiuso. Il seno è rosso, rosso, rosso. Rosso al rossore si è toccato. Ho il seno gonfio, gonfio. Il sesso pronto, pronto. Su tutti pronti in guardia. Sono a posto, col sesso pronto, pronto. Il seno gonfio, gonfio. La voglia matta in corpo di dire bene al mondo. Io sono, sono, sono. Qui siete, siete, siete. Uniamoci nel gioco e siamo tutti a posto. Di un mondo a posto, al seno gonfio, gonfio, gonfio. Il sesso pronto, 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 per la felicità di uso, di un mondo. per fare bene, bene, bene.
Ho il sesso pronto, pronto, al seno gonfio, gonfio. Ho il sesso pronto, pronto, al seno gonfio, gonfio. Ho il sesso pronto, pronto, al seno gonfio, gonfio. Ma non do sesso, sesso, ma non do sesso, sesso. Ma non do sesso, sesso, ma solo vita, vita. Ma solo vita, vita, ma solo vita, vita. Ma solo vita, vita, ma solo vita, vita. Ma solo vita, vita, ma solo vita, vita.
Lumina?
Grazie.
Sì, hai vinto tu, eh? Hai vinto tu. Allora, adesso invece andiamo a un brano, anche questo preso da un film, perché ci tengo a dire che diciamo anche il tuo immaginario, Romina, è preso anche un po' dagli anni delle stesse tracce musicali che hai scelto, no? Quindi anche dagli anni 50, 60, 70, e anche appunto oltre che proprio dall'immaginario anche pubblicitario e anche cinematografico. Per esempio, Io la conoscevo bene è un film che so che ti ha influenzato molto a livello proprio di immagine, in una scena particolare recitata da Stefania Sandrelli. Io la conoscevo bene è un film di Pietrangeli, di Antonio Pietrangeli. E per come mai questa scena ti aveva colpito così tanto?
Diciamo che è una scena particolarmente drammatica e tutto il film è un susseguirsi di momenti di estrema mondanità e superficialità e momenti di grande introspezione drammatica. E questa scena che ho scelto in particolare, che ha come sottofondo Se domani di Mina, è stata per me folgorante. In questa scena Adriana, che è la protagonista interpretata da Stefania Sandrelli, diventa improvvisamente seria e il suo sguardo diventa distante. Vediamo questa donna che sembra consapevole di se stessa improvvisamente. E questa immagine con le lacrime provocate da un collirio rigano di nero il suo volto e questo momento rappresenta tutto il suo dramma esistenziale ed è una delle immagini che in assoluto mi ha ossessionato.
Tra l'altro non è l'unico film in cui Stefania Sandrelli recita questa scena con Rimmel, che è una scena che ha ripetuto anche in altri film. Tipo C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, c'è una scena in cui lei, te lo ricordi?
Sì,
che c'è lei che fa la foto dentro la macchinetta per fare delle fototessere. Mi ricordo questa scena proprio, che anche lì ha indugiato molto su questa cosa. Mi è venuto in mente adesso, proprio lì per lì.
C'è un qualcosa che in qualche maniera mi ha folgorato, perché questo suo ricorrere al collirio per le lacrime appare come una ricerca esasperata di emozione, come se la protagonista Adriana fosse anestetizzata dal contesto esterno che risultava sempre respingente e tremendamente crudele, quindi è come se lei in tutto il film fosse disconnessa dalla sua parte più emotiva. E alla fine del film lei si toglie la vita, però in questo tragico gesto è come se lei restituisse con questa soluzione definitiva, è come se lei restituisse una dignità a quella vita che sembrava così superficiale in un mondo che fondamentalmente l'aveva presa in giro, che l'aveva respinta tutto il tempo. È interessante perché Pietrangeli forse è tra i registi italiani forse quello che più in assoluto si è dedicato ai ritratti femminili e racconta questa protagonista come una donna libera, indipendente, ma che non era quell'indipendenza della femme fatale di Hollywood, era un'indipendenza violenza reale. Infatti la protagonista raccontata da Pietrangeli, interpretata da Stefania Sandrelli, è normale, è persino banale nella sua indipendenza. Era figlia di proletari che si era inserita con le proprie forze e con il proprio lavoro nella classe piccolo borghese. E durante il film Pietrangeli quindi descrive questo contesto così aggressivo che la prende in giro. Prende in giro l'ingenuità di Adriana, che veniva da un mondo più neuralista, più proprio dalla campagna. E quindi questa indipendenza è correlata nel mondo di Pietrangeli anche a una fortissima solitudine, e questa sua solitudine in qualche maniera ricalca il fatto che lei non è desiderata dagli uomini fino in fondo, proprio perché era indipendente e libera.
Ma mentre parli mi sembra veramente di essere dentro un tuo quadro in questo momento.
Sì, in qualche maniera racconta quel tipo di narrazione che ho fatto mia nella pittura, questa coabitazione continua dei contrasti tra superficialità e profondità.
Tu ti rifai a quel momento storico, hai dei riferimenti
del boom economico, del sogno,
esatto, e che poi hai anche sviluppato con progetti collaterali al tuo lavoro, diciamo.
Sì. Quindi c'è sempre questa banalità che viene in qualche maniera legata a una certa drammaticità.
Sì.
C'è questa narrazione continua.
E quindi hai scelto un pezzo di colonna sonora in cui canta Mina.
Sì.
Però non abbiamo estrapolato il pezzo di Mina, diciamo, puro, registrato in studio, ma l'abbiamo lasciato cinematico in qualche modo, e ve lo facciamo ascoltare. Arriviamo a una figura che mi è sempre piaciuta tantissimo del mondo della musica, che è Nina Simone, una donna veramente incredibile, molto forte all'apparenza, ma come mi dicevi al telefono l'altro ieri, giustamente Romina, notavi che appunto nello studio biografico, diciamo, di Nina, invece nel privato era una donna con tante fragilità.
Sì, è un personaggio che mi ha sempre affascinato per questo suo dualismo. E da una parte c'era il gigante, la sacerdotessa del Sol, e dall'altra parte invece c'era la sua vulnerabilità. È passata al disagio mentale molti anni prima che ci fosse un approccio comunemente diagnosticato come il bipolarismo, quindi lei ne ha sofferto anche la vittimizzazione nel privato. E questo contrasto, trovare pezzi enormemente drammatici e invece pezzi di swing super da intrattenimento, però ha sempre viaggiato su queste due polarità in maniera assolutamente poetica e personalissima. Ed è una cosa che in realtà interessa anche molto, diciamo, la mia di narrazione pittorica. Utilizzo i colori in questo contrasto. Molto spesso i miei quadri sono accattivanti, quasi intrattengono, perché utilizzo dei colori molto gradevoli: l'azzurrino, il color cipria, un rosa Barbie, per l'appunto per raccontare un tipo di femminilità. E improvvisamente, quando si approfondisce lo sguardo, ci si accorge che il contenuto è molto dark e spesso è inquietante.
E mi hai detto anche una cosa molto, molto bella, che lei la sua è una risposta artistica che è un atto rivoluzionario.
Sì, è stata una donna che ha vissuto in ogni sua, diciamo, ha vissuto l'orrore di un momento storico in cui i neri d'America erano segregati, e quindi lei è stata un'attivista in quel senso da un punto di vista della razza. Era maltrattata dal suo compagno, dal suo marito, quindi ha vissuto la violenza di genere, era povera, quindi ha vissuto tutto assolutamente lo sforzo per raggiungere il successo che poi ha raggiunto, ma partendo veramente dal basso. Difatti lei aspirava a diventare una musicista classica e considerava il canto come qualcosa di volgare, fondamentalmente. Possiamo dire grazie alla sua povertà per averci regalato la sua voce, quindi.
Certo, vabbè, come spesso succede, appunto, condizioni di grande pressione a volte regalano dei fiori, degli sbocci di questo tipo.
Esatto.
Love Me or Leave Me.
Love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey,
I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, my love is your love. And there's no love for nobody else.
Allora, siamo arrivati, siamo già, devo dire, a un buonissimo punto della trasmissione, e però diciamo che anche se quello che stiamo per mandare è l'ultimo brano, è credo abbastanza centrale per tanti motivi. Il brano è Useless Man di Leith Bowery, che è una figura veramente incredibile. E per te è fondamentale, credo, sia per ciò che rappresenta lui stesso come performer, come artista, anche appunto socialmente in quegli anni, e anche poi perché è stato la musa di un grande pittore.
Sì, sì, effettivamente diciamo che ho conosciuto questa artista a tutto tondo, perché è stata un'icona nel fashion, nella musica, nel trasformismo, quindi è stato un performer anche d'arte contemporanea, ma io l'ho conosciuto principalmente attraverso i ritratti di Lucian Freud, ed è stato abbastanza ironico poi scoprirlo nelle sue vesti per cui era diventato famoso. I ritratti di Lucian Freud lo immortalano nudo, seduto su uno sgabello in maniera quasi classica, e in sintesi era un ritratto piuttosto convenzionale, quasi fosse una natura morta, e riscoprirlo poi nella sua essenza più stravagante, eccessiva, è stato...
Eh sì, perché lui era anche, lui si mascherava molto, era una sorta di drag queen, ma è molto riduttivo, insomma, era, però chiaramente lui fisicamente, il suo viso non lo esponeva, e quindi praticamente era come se...
È come se con i suoi trasformismi ci avesse abituato ad una pelle che non era quella convenzionalmente descritta dalla pelle umana, ma i suoi vestiti, le sue creazioni erano sempre in evoluzione, era quasi un alieno, un po' come Bowie.
Sì. Infatti c'è anche un po' una allitterazione nelle prime sillabe.
Da un punto di vista di immaginario legato all'identità di genere, è stato singolarissimo. Quell'identità che veniva dal mondo musicale proveniva da una parte dal mondo delle drag queen, che dettavano legge secondo cui il concetto dell'essere donna consisteva nel sovvertire l'identità maschile indossando principalmente abiti e accessori femminili, e dall'altra invece c'era quella bellezza più androgina di David Bowie.
Sì, che era più appunto, che faceva parte anche di una sorta di glam che nel caso invece di Bowery diventa anche un po' grottesco, cosa che...
sessualità era diventata anche un tabù a causa dell'AIDS, e tutta la comunità gay di cui faceva parte Bowery, specialmente quella del clubbing degli anni Ottanta, era stata chiamata a prendere le distanze proprio da un certo entusiasmo e promiscuità, e Bowery è come se avesse sublimato quella corporeità, essendo proibito il sesso, è come se lui avesse reinterpretato superando il corpo, ed è una cosa che ho sempre trovato estremamente affascinante rispetto alle sue esibizioni e alle sue trasformazioni.
Sì, e lui fonda anche questo gruppo che è il gruppo Minty, che poi è il gruppo col quale appunto ha realizzato il brano che andremo a sentire, l'album.
Esatto, Useless Man.
tinted, tweaking love, biting ass, licking shit, stabbing, motherfucking spunk, loving ball, busting cock, sucking fist, fucking lips, smacking thirst, quenching cool, living, ever giving, useless man. Useless man. Licking piss, drinking figure, freaking tit, tweaking love, biting ass, licking shit, stabbing, motherfucking spunk, loving ball, busting cock, sucking fist, fucking lips, smacking thirst, quenching cool, living, ever giving, useless man. Useless man. Biting ass, licking shit, stabbing, motherfucking spunk, loving ball, busting cock, sucking fist, fucking lips, smacking thirst, quenching cool, living, ever giving, useless man. Useless man.
Fantastico, veramente, che pezzo bellissimo. Veramente una chiusura proprio coi fuochi d'artificio. E, senti Romina, io ti volevo dire una cosa, ti volevo fare una domanda. Ma allora, adesso tu hai fatto per noi, molto gentilmente, ti ringraziamo tanto, questa bellissima playlist. Ma in studio tu, quando dipingi, metti musica?
Assolutamente sì, però non avendo una diretta influenza della musica sul mio lavoro, faccio un po' a caso, dipende un pochino da come mi alzo la mattina.
Sì, sì, è come, beh, insomma, un po' come dovrebbe essere la musica, il ruolo della musica è quello di accompagnarci stando in accordo, in armonia con quelle che sono le nostre vibrazioni del giorno.
Sì, la musica fondamentalmente aiuta a ritrovare un pochino quell'intimità, quel silenzio creativo, ti porta su un pianeta altro ed è un ottimo veicolo per fare questa cosa.
Eh sì, veramente, un veicolo psicotronico per restare in tema oggi.
Io vi ho sottoposto un po' una schizofrenia musicale, lo so.
Ma guarda, invece è stato questa altalena, questa varietà, devo dire, invece secondo me ha funzionato molto. E poi soprattutto devo dire che ci hai regalato proprio una sorta di panorama musicale che ci ha anche veramente riaperto al guardare i tuoi lavori, no? Quindi regalandoci anche questa parte di te che è la musica che tu ascolti.
Sì, assolutamente, volevo creare una storia, un'atmosfera e omaggiare alcuni autori, alcuni artisti che in qualche maniera hanno influenzato tantissimo il mio immaginario.
E allora Romina, ti ringraziamo tantissimo, ti abbracciamo e ci vediamo presto. Io riparto sulla mia navicella e nell'etere me ne torno a Milano. È stato un grande piacere conoscerti e approfondirti.
Grazie mille e vi saluto da Roma e speriamo di vederci tutti quanti il più presto possibile.
Vai con la fase 3, ciao.
Esatto, ciao Alessio, ciao.
Bene, è stata una puntata veramente bella. Poi il punto di vista di una pittrice pura come Romina, veramente sulla musica, era una cosa che mi interessava molto approfondire. E adesso, se tutto va bene, perché prima ci sono stati un po' di problemi tecnici, c'era Sagnieszka che continuava a mandarmi messaggi a cui io non potevo rispondere perché chiaramente ero in call con la nostra artista Romina Bassu. Sania, come va?
Continuava a mandare messaggi, cioè 1 o 2 messaggi al massimo adesso.
Ah, scusa, no, e allora erano si sommavano ad altri.
Ah, ok, allora.
No, non volevo dire che, io sai che è un piacere per me essere stalkerato da te.
Ah, ok, allora, sì che lo so. No, sono connessa, ma non si sa mai se durante la trasmissione si sconnette. Sarà un'opera d'arte molto diversa, ma comunque forse ci sarà un senso lo stesso.
Beh, ma
pare funzioni
tutto quanto. E, senti, ma parlerai anche di Michael Jordan, lo sai che mi preme molto questa cosa.
Sì, beh, parlerò, sai che ho visto un po' come tutti, vorrei dire tutti i giocatori di basket, ma non è vero, tantissima gente ha visto questo documentario e siccome anche io l'ho visto, The Last Dance, mentre lo guardavo mi segnavo alcuni appunti perché è stato bellissimo. Cioè l'ho visto tutto attraverso le lacrime, quindi non vedevo molto bene, ma è stato veramente bellissimo. Quindi sì, ho scritto 2 o 3 cose, ma non è proprio una recensione sul documentario, sono dei miei pensieri come al solito.
Bene, e c'è qualcos'altro che ci vuoi dire?
No, leggerò dei miei appunti e commenterò il documentario, leggerò una lettera, un po' di parole in serbo e basta.
E allora grazie Sagnieszka e ci sentiamo fra pochissimi secondi.
Va bene.
Ciao.
Grazie. Ciao, ciao, ciao.